Seguiamo ancora la via pulcritudinis, la via della bellezza, per incontrarci con il mistero di Dio che si manifesta e si rivela nella Eucaristia. L'incontro con Gesù, pane di vita, carne e sangue donata fino in fondo, fino alla fine. Quest'oggi ci incontriamo con un dipinto, un affresco del Beato Angelico. Questo affresco che si trova nella chiesa di San Marco a Firenze. Non so se siete stati a Firenze, a San Marco, dove il Beato Angelico, il cui nome di battesimo è Guido, con nome di religioso predicatore domenicano, è Giovanni, Fra Giovanni, dove lui ha operato, ha predicato, ma più che con la bocca, come fa magari Don Salvino, ha predicato con la pittura. Tutti gli affreschi del Beato Angelico si trovano proprio soprattutto a San Marco, non soltanto lì, ma soprattutto lì, perché lui lì ha vissuto. 1435, 50, siamo praticamente agli inizi del Rinascimento. Lui veramente ha messo in atto quello che è stato il motto, ed è il motto dei predicatori, dell'ordine dei predicatori, cioè dei domenicani, che è contemplata aris tradere. Ciò che abbiamo contemplato noi lo trasmettiamo, lo testimoniamo agli altri. Per cui in questo affresco, così come negli altri del Beato Angelico, stasera ci interessa questo qui, noi cogliamo in effetti quella che sia la sua esperienza di contemplazione. Per cui ce la manifesta questa contemplazione e ci aiuta, vedrete come ci aiuterà ancora una volta ad entrare e a penetrare nel mistero della Eucaristia.
La Madonna.
Un'immagine inconsueta per quanto riguarda l'iconografia dell'ultima cena. Inconsueta. Non fosse altro per il fatto che qui abbiamo Gesù che non è seduto con gli apostoli, ma è in piedi, in atteggiamento di colui che porge, dà, dona, fa la comunione. Per questo questo affresco viene chiamato la comunione degli apostoli, fatta da Gesù. Una cosa veramente strana. E già su questo dobbiamo davvero andare.
Madonna.
Con la nostra riflessione. Vi prego di venire con me, vi porto per mano, non andate avanti o indietro, venite con me, con calma. Ci sono 8 apostoli che sono disposti a L, attorno a una tavola, a L. E ci sono altri 4 apostoli che troviamo qui, come se avessero lasciato il loro posto a sedere e si siano invece collocati qui in atteggiamento di adorazione per quello che stanno vedendo. Il Beato Angelico non ci dice se hanno fatto o non hanno fatto la comunione. A noi non interessa tanto questo quanto il fatto del loro atteggiamento, che è nei confronti di Cristo atteggiamento di adorazione per quello che lui sta facendo. Beh, credo che lo stesso atteggiamento di adorazione, di venerazione, lo troviamo anche negli altri discepoli, pur stando questi 8 seduti. Allora, il punto centrale di tutto quanto l'affresco è qui, è qui. È qui, cioè, nella figura di Gesù, il quale ancora una volta, come già nella incarnazione, cosa fa Dio nell'incarnazione? Abbiamo detto, lo sappiamo, viene verso di noi, così come da Mosè, viene verso gli uomini, così è qui Gesù, dall'incarnazione alla Eucaristia donata, va verso i suoi discepoli, va verso di loro e dona in effetti il proprio corpo e il proprio sangue. Guardate quanto è bello questo atteggiamento dei piedi di Gesù. Il piede destro ben fisso sul pavimento, sulla terra, quello sinistro invece è innalzato come uno slancio verso di noi, verso i discepoli, gli apostoli. È il segno del dono che lui ancora fa, ripeto, del suo corpo, del suo sangue, della sua vita, uno slancio di amore che porta il Cristo, primo sacerdote del mistero dell'Eucaristia, non lo prende nessuno, non lo distribuisce nessuno, è lui che lo crea, è lui che lo dà, il mistero dell'Eucaristia, è lui stesso che lo dà, lui che lo ha istituito, lui stesso che lo pone, si china verso gli altri, verso i suoi discepoli. Così come l'Evangelista Giovanni ci dice che attraverso la lavanda dei piedi, che è un gesto appunto eucaristico di servizio, va bene? Lui fa questo.
Vediamo un po' i piedi della Trinità di ieri.
Sì, è vero. Notate come in questo quadro, in questo affresco, non c'è tensione drammatica. Sembra davvero un affresco in cui tutto è pacificato, tutto è sereno, tutto è angelico, paradisiaco. Sarà per questo che fra Giovanni è stato chiamato il beato angelico. Tra l'altro è stato, come dire, così nominato beato da Giovanni Paolo II, quindi recentissimamente. Ma era già nella tradizione cristiana popolare, cioè chiamato beato proprio perché appunto nella sua, nei suoi affreschi, nella sua pittura si respira quest'aria tra virgolette paradisiaca, quest'aria angelica, quest'aria di serenità. È come se davvero qui ci trovassimo in paradiso, oltre queste due finestre, all'interno di queste due finestre che indicano la vita del monastero, del convento, anche guardate la carrucola, il secchio, eccetera, no? Qui ci ritroviamo in una intimità, che l'intimità è la comunione piena con Dio. Allora solo commozione, solo pace, gioia intima, che tra l'altro illumina lo sguardo di tutti, guardate lo sguardo dei discepoli, uno a uno. Tutti abbozzano una specie di sorriso, una specie di estatico, come dire, movimento delle labbra, degli occhi, eccetera, ad accogliere con stupore, con meraviglia quello che Gesù sta facendo. Eppure è presente Giuda, sì, il traditore. Quindi il dramma è presente. E con lui tutta la disperazione, appunto, del tradimento, dell'angoscia, eccetera. Il beato angelico, vedete dove ripone Giuda. Fra i 4 apostoli inginocchiati, questo centrale,
quello nero,
benissimo, ci si accorge che praticamente è identificabile Giuda con questa figura. Perché? Perché tutti quanti gli apostoli hanno il nimbo, compreso Gesù chiaramente, no? Il nimbo, l'aureola luminosa, irradiata, eccetto Giuda. È nero questa aureola, il nimbo è nero. Lo troviamo così anche, siete stati a Padova, alla Cappella degli Scroveni, c'è un Giuda proprio così, indicato da...
Sì, sì, ho visto io, insomma.
E allora, lo pone Beato Angelico, questo Giuda, lo pone non estraneo, fuori, scomunicato, il traditore, no. Lo pone in mezzo a questa assemblea eucaristica. Cosa vuole dirci allora? Qui davvero c'è una cosa spiazzante per tutti quanti noi. Spiazzante. Perché in effetti Giuda non viene isolato. Non viene allontanato dalla comunità. Ancora si trova pienamente inserito nella comunità dei dodici. Anzi, attenzione, chi sta accanto a lui? Beato Angelico ci pone un altro apostolo che di lì a poco lo avrebbe rinnegato. L'iconografia classica che identifica questa figura con Pietro sta proprio nel fatto dei capelli, della barba. In genere, andate a vedere tutte le iconografie classiche, no? Pietro è praticamente è firmato proprio con questi capelli arruffati, bianchi, anche la barba. Giuda e Pietro. Allora, in questa cena noi ancora troviamo la presenza del peccato. Il Beato Angelico allora nei confronti di Pietro, nei confronti di Giuda, che li trae così, no, in ginocchio, in atteggiamento adorante, il Beato Angelico ha una grande compassione nei confronti di questi discepoli. Non li ostracizza, non li esclude, li mette in mezzo, pur sapendo che per rendere questa benedetta aureola bianca, radiante, no? Non dipende più da Gesù, ma dipende da Lui, dalla volontà del singolo. Il Signore comunque a tutti offre se stesso, a tutti dà la possibilità di entrare in comunione con Lui. La volontà poi, la responsabilità. Ecco, quasi che il Beato Angelico voglia giustificare in un certo modo Giuda, voglia giustificare in un certo modo anche Pietro, no? Per la sua debolezza e la sua fragilità. Su Giuda sapete che si sta moltiplicando ormai da un po' di tempo, no? Tutta una letteratura particolare che tende appunto a giustificare, no? Anche quel suo tradimento. Ma lasciamo stare, perché entreremo qui in un discorso molto più ampio di quello che a noi interessa questa sera, no? Mentre guardiamo questa immagine bellissima. Adesso guardate la tavola, coperta di una tovaglia bianchissima. Sulla tavola non c'è niente, eccetto, guarda, si vedono appena queste ciotole. Vedete? Che il Beato Angelico ha appena appena grafizzato, non le ha nemmeno decorate. Perché? Perché dice: è vero che questa tavola sembra vuota, non ci ho messo niente, ma è vero che questa tavola è riempita dall'unica e sola cosa di cui c'è necessità, e cioè da questa particola bianca, che davvero è il centro di tutto. La particola bianca che è l'ostia, che è la comunione, che è il suo corpo e il suo sangue che Gesù dà a Giovanni, il discepolo amato. Va bene, possiamo anche prenderlo. Comunque, a me interessa, ecco, farvi vedere come, sottolineare come in effetti qui abbiamo il centro di tutto. Guardate con quale dolcezza, con quale tenerezza Gesù porge il suo corpo e poi il suo sangue, in questo calice che è abnorme rispetto, proporzionalmente parlando, rispetto a tutto il resto, è abnorme, serve davvero un tabernacolo. Ecco allora il pane della vita eterna, ecco il corpus domini, e basta questo su questa tavola, attorno a questa tavola. Le nostre liturgie che, oltre a quello che è necessario, ci vogliono mettere quello e l'altro, dimenticando invece che il mistero è lì. Il mistero tante volte noi lo copriamo di tante altre cose. Gesti, atteggiamenti, fiori, campanelli, incensi, e tutto quello, dei riti, eccetera. Capite? Qui andiamo all'essenziale. Forte. Questo. Al Beato Angelico basta questo. Il Signore che si dona, nel suo corpo e nel suo sangue. È tutto lì. Ma c'è un altro personaggio. Avete capito, no? Di chi si tratta? È Maria. Maria di Nazareth. Ma che ci fa Maria di Nazareth nell'ultima cena? Leggete i Vangeli, non troviamo anche gli Atti degli Apostoli, vogliamo dire così, beh, gli Atti degli Apostoli, su quel possiamo anche discutere. Nei Vangeli, quando si parla appunto dell'ultima cena, non si nota affatto la presenza di Maria di Nazareth. Il Beato Angelico anche qui è davvero originalissimo, o meglio, proprio perché approfondisce il Vangelo, proprio perché conosce bene il Vangelo, contempla il Vangelo e non sa far altro se non dire attraverso questa scrittura che lì certamente è la presenza anche di Maria. Perché? Perché se Maria è colei che ha accolto il verbo della vita nel suo grembo, se Maria è colei che ha generato alla carne dell'uomo colui che è l'autore della vita, il verbo, e lo ha, come dire, fatto crescere, accudito, insegnato il linguaggio della Bibbia, è stata un'educatrice, ha aperto gli occhi a Gesù, il cuore a Gesù, a quello che è appunto l'infinito mistero di Dio, del Padre, eccetera, e lui ha imparato da questo. E poi Maria, che è presente nel Vangelo, l'abbiamo visto diverse volte, e qui andiamo al Vangelo di Giovanni, i due importanti momenti, i momenti delle nozze di Cana, e il momento dove? Della croce. Perché? Lì, sulla croce, che si esprime il massimo del dono, della vita che Gesù fa per noi, perché in quel dono non ci deve stare pure Maria? Non è possibile. Maria è donna eucaristica, Maria appunto è colei che riceve l'Eucaristia, perché in effetti la partorisce l'Eucaristia. È il mistero sintetico del verbo di Maria, del verbo della vita, che è qui il mistero sintetico è della vita di Cristo, l'abbiamo detto già ieri, no? È qui che noi troviamo comunque tutta la parabola di Gesù, tutta la vita, l'esistenza del Signore portata fino all'estremo, al dono della sua vita, anticipando quello che sarà il Calvario. Maria è qui. Lui non ha fatto altro se non esplicitare quello che il Vangelo sotto le righe ha detto. Lui è evangelico, capite? E come viene posta Maria? In atteggiamento, vedete, orante. È inevitabile che questo atteggiamento di Maria richiama che cosa? Il brano del Vangelo di Luca, fin dall'inizio Luca, per ben tre volte dice di Maria che osservava tutte queste cose, confrontandole dentro di sé, la vita del suo figlio, gli episodi della vita del suo figlio, fino all'ultimo, lei le confronta, discerne dentro di sé per cercare, come si dice, il bandolo della matassa che lega tutto, il filo rosso che lega tutto. E qui finalmente capisce che il filo rosso che lega tutta la vita di Gesù è proprio il suo amore. È il dono della sua vita per tutti. E allora, vedete? Beato Angelico qui non ci fa soltanto una lezione sulle Eucaristie, su Gesù, ci fa anche una lezione mariologica, giusta, evangelicamente esatta, vera, autentica, perché Maria è una donna eucaristica. Ecco, contemplata, aris tradere, ciò che abbiamo contemplato agli altri siamo chiamati a trasmettere, a dare. Vogliamo metterci nell'atteggiamento di Maria? Certamente. Nell'atteggiamento degli 8 apostoli? Certamente, perché no? Nell'atteggiamento di questi 4? Ci possiamo mettere anche nell'atteggiamento dei 2, Giuda e Pietro? Sta di fatto che noi di fronte all'Eucaristia, ogni volta che andiamo a prendere la comunione, Gesù si poggia a noi. La cosa più immediata che ci viene da dire è: Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, cioè di partecipare al tuo corpo e al tuo sangue, di entrare in comunione con te, sei tu, ti fai comunione, nonostante la mia indegnità ti doni. Perché il suo è il sacramento dell'amore, il sacramento della pietà, il sacramento della misericordia.
Pare che ci siano due gemelli, Gian Pietro e quell'altro, identici.